Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 16 settembre, mancano 9 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
Non sto a commentare le espressioni della signora Meloni. Dico soltanto che noi saremo parte importante di quello che farà l'Europa come componenti essenziali della più grande famiglia politica europea che è il Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo, per chi non lo sapesse, ha la guida del Parlamento, ha la guida della Commissione, è il gruppo più numeroso dentro il Parlamento europeo. E noi in Italia siamo la garanzia di una politica di questo tipo. È venuta da me qui ad Arcuri Weber, il presidente del Partito Popolare Europeo, e mi ha detto di essere assolutamente convinto che la nostra presenza nel prossimo governo sarà accettata da tutti come la garanzia assoluta di un comportamento costruttivo europeista e atlantista.
È decisamente molto netto Silvio Berlusconi in questa intervista e non a caso il Corriere della Sera a pagina 9 scrive il titolo «Berlusconi avvisa gli alleati, europeisti o io mi tiro fuori». Vado a leggere l'articolo di Virginia Piccolillo, dice «Siamo europeisti e atlantisti». E se questi signori, i nostri alleati, di cui ho fiducia e rispetto, dovessero partire per direzioni diverse, noi non staremo nel governo. Silvio Berlusconi torna a reclamare il ruolo di garante della coalizione di centrodestra e, in una campagna elettorale partita in salita, marca la differenza dagli alleati, anche da quella più ingombrante. La più giovane ministra nel suo quarto governo, all'epoca chiamata sempre affettuosamente Giorgia. Non sto a commentare le espressioni della signora Meloni, l'avete sentito. Era un'intervista alla Press che gli chiedeva cosa ne pensasse della frase di lei sull'Europa. Quella lì, ve la ricordate? È finita la pacchia. E poi aggiunge Berlusconi. Dico che noi saremo parte importante di quello che sarà l'Europa come componenti essenziali della grande famiglia del PPE. Cosa vuol dire? Per Forza Italia, il Cavaliere sta disegnando un ruolo di riequilibratore centrista. Avete sentito? In Italia siamo la garanzia di questo tipo. E i sospetti di ingerenze russe in campagna elettorale che si sono appuntati anche su Forza Italia e Lega per aver fatto cadere il governo Draghi, come auspicato e festeggiato a Mosca, e aver mostrato in passato grande sintonia con Vladimir Putin, beh, Berlusconi questo problema al TG3 lo liquida così. La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà liberale, cristiano e soprattutto europeista e atlantista. E lo ha fatto dopo aver ribadito che Forza Italia avrebbe sostenuto ancora il governo Draghi, però senza i 5 Stelle. Su quelle ombre allungate dagli Stati Uniti su soldi russi e partiti, il presidente di Forza Italia torna a respingere ogni accusa, leggo tra virgolette, per quanto riguarda il mio partito escludo nella maniera più assoluta che ci siano state sovvenzioni da parte della Russia o di altri. Fin quando la legge italiana me lo ha consentito, l'unico finanziatore di Forza Italia. Secondo il leader azzurro, quelle ingerenze di Putin nelle campagne elettorali sono solo chiacchiere. Sempre tra virgolette, per ora l'unica cosa certa è che la Russia ha dato tanti soldi ai comunisti italiani. Anche sulla crisi del gas, Berlusconi si distingue da Matteo Salvini dicendo che nell'intervento del governo di oggi è meglio che non ci sia lo scostamento di bilancio. La colpa della situazione attuale la dà alla sinistra e ai tanti no ideologici detti in questi anni al termovalorizzatore, al rigassificatore e alla ricerca sul nucleare pulito. Promette, se vincerà le elezioni, di realizzarli dal primo giorno. All'emorragia di parlamentari, Germinio e la Carfagna sono i due simboli che conosciamo di più, ma ieri altri tre hanno lasciato il suo partito. Beh, a questa emorragia non dà peso. Si dice stupito che abbiano scelto di entrare in un'avventura che non avrà esito. E definisce il segretario del Partito Democratico Enrico Letta disorientato. Non ha dubbi Silvio Berlusconi. Io sono sempre il numero uno. Vi chiedo scusa se adesso cambia la qualità dell'audio, ma come vi accennavo ieri ho comprato un nuovo microfono e non ha funzionato molto bene. Quindi, dopo la prima notizia che ho registrato, ha smesso di funzionare e anzi, ho dovuto riregistrare tutto. Comunque, bando alle ciance. Torno a una notizia di cui stava parlando anche Silvio Berlusconi nella sua intervista di prima. E cioè del fatto che si sa ancora molto poco del rapporto inviato nei giorni scorsi dal Dipartimento di Stato americano alle ambasciate di vari paesi alleati, secondo cui dal 2014 a oggi la Russia avrebbe speso più di 300 milioni di dollari per finanziare partiti politici di decine di paesi stranieri. Non si sa soprattutto quali paesi siano coinvolti nei tentativi di interferenze e se tra questi paesi ci sia anche l'Italia. Nel frattempo, vari partiti italiani stanno chiedendo al governo che faccia chiarezza il prima possibile, anche per via delle possibili ripercussioni che un'eventuale presenza di partiti italiani nel rapporto potrebbe avere sulle elezioni del 25 settembre. Mercoledì, il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, presidente del COPASIR, che è il comitato parlamentare che controlla il lavoro dei servizi segreti, ha detto di averne parlato con Franco Gabrielli, che è il sottosegretario con delega ai servizi di intelligence italiani, e che, leggo tra virgolette, al momento non esistono notizie che ci sia l'Italia tra i paesi coinvolti. Urso ha aggiunto però che è evidente che l'ingerenza straniera esiste e che Russia e Cina tentano di delegittimare in vari modi le nostre democrazie e noi dovremo contrastarle. Non è così secondo una fonte definita autorevole e a conoscenza dei fatti interpellata da Repubblica, che però non cita quale sia questa fonte. Comunque dice che ci sarebbe anche l'Italia tra i paesi coinvolti ed è, leggo tra virgolette, possibile che il nostro governo e i servizi di intelligence non siano ancora stati informati dei dettagli. La versione riportata da Repubblica non è stata commentata dal governo e non ci sono conferme terze al riguardo. Come spiega bene il Post, il fatto che il governo non ne sia a conoscenza diretta deriva dal fatto che il rapporto non era stato inviato dal Dipartimento di Stato direttamente ai governi stranieri, ma alle ambasciate, come documento classified, cioè riservato e coperto da vincolo di segretezza. L'esistenza del rapporto era stata comunicata il 13 settembre da un alto funzionario del governo americano in forma anonima, e confermata poi dalla portavoce del Dipartimento di Stato Price. Senza entrare nei dettagli del rapporto, Price aveva detto che il documento provava un tentativo della Russia di interferire nelle elezioni di alcuni paesi, che aveva definito un attacco alla loro sovranità. Ora, il fatto che la notizia del rapporto sia stata pubblicata a pochi giorni dalle elezioni politiche in Italia ha ovviamente causato un grosso dibattito tra i partiti politici italiani, che hanno chiesto che ne vengano quanto prima diffusi i contenuti e che il governo faccia chiarezza al riguardo. Lo ha chiesto in particolare il PD, secondo cui nel rapporto potrebbero esserci prove di finanziamenti illeciti della Russia alla Lega. È noto, infatti, da anni lo stretto rapporto tra la Lega e il partito del presidente russo Vladimir Putin. Il segretario del PD Enrico Letta, l'abbiamo sentito anche qui a Notizia Colazione qualche giorno fa, ha chiesto al governo italiano di dare le informazioni e che il COPASIR intervenga. Ricordate, ha detto, è fondamentale che prima delle elezioni l'opinione pubblica sappia se ci sono partiti politici che hanno preso posizioni di sostegno alla Russia perché sono stati pagati dalla Russia stessa in tutta questa operazione. E anche il Movimento 5 Stelle ha chiesto che venga immediatamente avviata un'indagine da parte del COPASIR. E il leader del partito Giuseppe Conte ha espresso una certa preoccupazione, leggo tra virgolette, per il fatto che la parte finale della campagna elettorale possa essere inquinata da fattori esterni. La Lega ha risposto prima in una nota, in cui ha detto che, leggo tra virgolette, l'unica certezza è che incassare denaro dal Cremlino è stato il Partito Comunista Italiano e in epoca recente la Repubblica, che per anni ha allegato la rivista Russia Oggi. E poi ha detto che querelerà chiunque accusi il partito di aver ricevuto finanziamenti illeciti dalla Russia. Poi il segretario Matteo Salvini ha aggiunto durante un'intervista a RTL che, sempre tra virgolette, l'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni, Masha e Orso. Vabbè, sta di fatto che richieste e dichiarimenti sul rapporto sono arrivate però anche da partiti di centrodestra. Guido Crosetto, tra i principali esponenti di Fratelli d'Italia, ha scritto su Twitter che, leggo tra virgolette, per evitare che la notizia sia strumentalizzata, occorre sapere se l'Italia è nell'elenco ed avere i nomi, se esistono, perché è alto tradimento. La leader del partito, Giorgia Meloni, ha invece detto che, sempre tra virgolette, sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento, sono certa che Fratelli d'Italia non prenda soldi da stranieri, e ha annunciato che querelerà Repubblica per un'intervista all'ex ambasciatore americano alla NATO, Kurt Volker, in cui quest'ultimo alludeva a un possibile coinvolgimento di Fratelli d'Italia nel rapporto dell'intelligence. Se non avete ancora programmato bene cosa fare questo weekend, domenica vi consiglio di andare al cinema. Perché, come scrive Il Sole 24 Ore, dal 18 al 22 settembre ci sarà un biglietto super scontato a 3,50 euro. Partiamo dai dati. Nel 2022 oltre il 60% della popolazione non si è mai recata al cinema. Non so se l'avete fatto voi in queste ultime settimane, io sono andato 2 domeniche fa, se non sbaglio, a vedere Maverick, Top Gun. Beh, in tutto il multisala, cioè in tutta la sala del multisala, eravamo soltanto in 10 a vedere il film. Uno dei dati clamorosi che confermano l'attuale crisi delle sale italiane ed è contenuto nel rapporto SVG per il Ministero della Cultura che è stato presentato al Lido dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni nell'ambito di Venezia 79. Ora, le 46 pagine dell'indagine affrontano un tema che è di grande attualità, e cioè come fare a riportare il pubblico in sala. Un'offerta di film più interessanti, sconti, comfort e innovazione sono le risposte del campione intervistato. Ma la voglia di tornare in sala sembra forte. Secondo il report, il 51% in più rispetto al primo trimestre del 2022 vorrebbe recarsi al cinema più spesso. E così, appunto, un aiuto in tal senso potrebbe venire dal lancio di Cinema in Festa. Questa è l'iniziativa promossa da ANICA, ANEC, Fondazione Davide di Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura, che permetterà al pubblico di accedere in sala dal 18 al 22 settembre, come vi dicevo prima, a soli 3,50 euro. Una iniziativa che vede una grande partecipazione degli esercenti cinematografici. In tutta Italia sono oltre 2.000 gli schermi che aderiscono alla promozione, quindi cercateli sul vostro territorio. Comunque, il fatto è che c'è da recuperare fette di pubblico, a cominciare da quel 21% di italiani che con la pandemia ha smesso del tutto di andare in sala e quel 10% che ha ridotto la propria frequenza di fruizione. Sono dati con il segno meno, come quelli del primo trimestre 2022, che hanno registrato un'ampiezza della platea cinematografica ridotta del 35% in confronto con il 2019. Ora, l'indagine di cui vi stavo parlando è stata svolta su un campione di oltre 12.000 individui. E come dato di contesto iniziale emerge che 4 italiani su 10 riportano come motivazione una carenza di tempo libero, una quota che diviene in realtà maggioritaria tra i 30 e i 60 anni di età. E quello che viene fuori è che sono per la maggior parte consumatori di contenuti audiovisivi, soprattutto i giovani più istruiti che vivono nei grandi centri urbani. E inoltre, 2/3 dei cittadini italiani guarda prevalentemente film e documentari, tipologia di audiovisivo oggi tallonata da serie e miniserie e dalla vasta fenomenologia di video presenti in rete. Fruitori regolari e intensivi di film, invece, sono in particolare i soggetti senior e e anziani, quelli con tempo libero a disposizione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.